Mens Sana. Consigli per il benessere emotivo.
Un saluto a tutti da Alessia Calvagno. Con me la dottoressa Deborah Giumbarresi, psicologa e psicoterapeuta. Ciao Deborah.
Ciao Alessia.
Allora, in questi giorni tanti ragazzi stanno rientrando a scuola e si ricomincia quindi o si inizia per la prima volta a studiare. Parliamo perciò oggi di disturbi specifici dell'apprendimento. Puoi spiegarci esattamente di cosa si tratta?
Assolutamente sì, Alessia. Quando parliamo di disturbi specifici dell'apprendimento, oggi conosciuti diciamo anche come DSA, no? In genere li conosciamo noi con altri nomi, no? Che li comprendono, tipo dislessia, che indica appunto le difficoltà legate alla lettura, disgrafia e disortografia, per esempio, no? Che sono invece delle difficoltà legate invece alla scrittura. E poi abbiamo la discalculia, che invece indica appunto una difficoltà nel calcolo. E la legge 170 del 2010 riconosce, questo è fondamentale, perché riconosce e descrive quali sono appunto i disturbi dell'apprendimento. Perché è funzionale questa normativa? Perché sottolinea appunto quanto sia importante una diagnosi che sia rapida e che sia appunto affidabile. Perché? Perché grazie a questa diagnosi si possono tracciare dei percorsi per il bambino che porta il bambino a poter avvicinarsi e a mettere la scuola nelle condizioni di dargli ciò di cui il bambino ha bisogno. Quando parliamo di disturbi specifici dell'apprendimento, diciamo hanno delle caratteristiche. In genere, e ci tengo tantissimo oggi a sfatare questo falso mito, il bambino, si dice, no? Il bambino con DSA, con disturbo specifico dell'apprendimento, il bambino dislessico, il bambino che ha difficoltà nella scrittura, il bambino che ha difficoltà nel calcolo, è un bambino che ha, insomma, delle problematiche, tendiamo a vederlo, no? Anche nell'occhio del genitore, no? Un bambino DSA è un bambino con dei limiti, è un bambino intelligente non come gli altri, ecco, è un bambino che non è al pari degli altri, c'è un po' questo falso mito. Ecco, non è così assolutamente. Perché viene, quali sono le caratteristiche? Perché viene chiamato DSA, no? Allora, il DSA, i disturbi specifici dell'apprendimento, perché vengono chiamati specifici? Perché riguardano i processi di apprendimento. Allora, un bambino DSA, un bambino diciamo non DSA, partiamo da questo, nel corso della scolarizzazione, quindi parliamo della primaria, no? Delle scuole elementari, sviluppa, apprendendo a scrivere, a leggere, dei processi che diventano automatici. Ecco, un bambino con DSA non va a passo, ok? Quindi non sviluppa questi automatismi, quindi fa degli errori quando scrive, quando legge fa degli altri errori e fa anche degli errori nel calcolo. Vengono chiamati specifici proprio perché riguardano esclusivamente questi processi di apprendimento. È una il DSA ha una matrice, diciamo, anche evolutiva. Perché? Perché in genere si manifestano, diciamo, proprio nell'età evolutiva, in cui appunto il bambino manifesta questa difficoltà appunto nell'acquisizione di questi automatismi. Anche qui sfatiamo il mito. Io non è che sono di DSA a conseguenza di traumi, blocchi, problematiche psicologiche, i miei genitori hanno fatto chissà che cosa, difficoltà relazionali. Oppure, altro falso mito da sfatare, il bambino non riesce a leggere perché non legge abbastanza, il bambino non riesce a scrivere perché non studia, questi bambini non studiano e quindi ecco perché non sanno leggere, ecco perché non sanno scrivere. Se studiassero di più, come ai miei tempi, invece le cose sarebbero diverse. No, non è assolutamente questo. Il bambino con DSA è un bambino che studia, ma ha un funzionamento diverso.
Quindi Deborah, è importante arrivare alla diagnosi, proprio per sfatare questi miti, ma anche perché insomma possa essere il bambino seguito in maniera adeguata.
Assolutamente, ma anche parlarne, vedi, quello che stiamo facendo noi adesso è fondamentale anche per questo, perché molto spesso non si parla di disturbi dell'apprendimento, quindi se io genitore non so che cosa ha mio figlio e non nessuno me lo spiega, io penso davvero che mio figlio non sappia leggere perché semplicemente dovrebbe magari studiare di più. Quindi io forzo mio figlio a studiare dalle 2:30 del pomeriggio fino alle 8 del pomeriggio, chiaramente con una serie di conseguenze. Un bambino di 8 anni che gli si impone, tra l'altro con una difficoltà di questo tipo, no? E diventa frustrazione. La conseguenza sarà che il bambino sarà oppositivo, no? Non vorrà assolutamente fare, ti manifesterà con il comportamento in tutti i modi possibili che non vuole stare seduto.
Certo, ma come si arriva alla diagnosi?
Allora, anche questa è una cosa interessante perché, e anche questo fa informazione. E la diagnosi di disturbo dell'apprendimento può essere fatta, e quindi parliamo di certificazione, può essere fatta alla fine del secondo anno della primaria, quindi dopo la seconda elementare. Perché è importante fare diagnosi? Perché si ottiene la certificazione. Altra situazione che accade molto spesso. Il genitore che si oppone alla certificazione. Il genitore molto spesso non vuole che si faccia questa certificazione perché questa certificazione va chiaramente a scuola. E il genitore, chiaramente, ecco perché è importante fare informazione, perché per il genitore che ci sia un foglio che attesti che il mio figlio abbia un disturbo dell'apprendimento, è come attestare chissà che cosa, qualcosa contro il bambino. Quindi molto spesso ci sono genitori che non vogliono questa certificazione. A cosa serve invece la certificazione? La certificazione è uno strumento dispensativo. Che cosa significa questo? Che il bambino viene tutelato. Se io so che mio figlio è dislessico e ha una difficoltà nella lettura, io non sto lì a stressarlo e a porgli davanti una mansione, un compito, leggimi davanti a tutti mezza paginetta, no? Con la conseguenza che il bambino proverà frustrazione perché chiaramente si confronta con uno stimolo molto forte per lui, no? Quindi l'insegnante sarà autorizzato a valutarlo in maniera differente, ma non perché è un diverso, per ottenere di più dal bambino e portarlo quindi ad ottenere gli stessi livelli, se vogliamo, degli altri. In genere è la maestra, l'insegnante che si accorge della difficoltà e del disagio del bambino, perché il bambino quando viene, io parlavo prima del mettere il bambino con dislessico, diciamo, davanti a tutti per leggere. Questo è un disagio in genere per i bambini dislessici, no? Farlo leggere a voce alta davanti a tutti per tanto tempo. Il maestro, la maestra si rende conto di questo, quindi informa i genitori che il bambino, insomma, deve andare a visita specialistica. Ecco, anche lì, dove vanno questi genitori? Dove devono andare i genitori? Perché il genitore chiaramente non sa dove rivolgersi. Allora, in genere gli organi preposti sono questi. Primo, neuropsichiatra infantile, e in genere ogni città ne ha uno ed è riguardante appunto il sistema sanitario nazionale. E poi abbiamo l'equipe multidisciplinare. L'equipe multidisciplinare è composta da neuropsichiatra infantile, lo psicologo, il logopedista, in eventualità, assieme a queste tre figure professionali, concorrono altri professionisti sanitari, anche loro abilitati, diciamo, alla certificazione. Una volta fatta visita specialistica, sarà appunto il professionista ad indirizzare un progetto, appunto, che porta il bambino ad avere adeguati risultati, a non esperire frustrazione davanti a uno stimolo riguardante la scuola.
E quindi poi una volta che si ha la diagnosi, cosa succede? Si comunica a scuola? Cosa si fa?
Sì, la certificazione poi, una volta effettuata, viene passata alla scuola, quindi di conseguenza la scuola sarà autorizzata, diciamo, a stilare un percorso ad hoc che porta il bambino a sviluppare un percorso adeguato, ma con strumenti differenti. Molto spesso, per esempio, strumenti utilizzati per i bambini DSA sono per esempio gli iPad, gli strumenti informatici, i dispositivi informatici, no? Questi li aiutano tantissimo, no? Però chiaramente, no? Se io non ho certificazione, se mio figlio non ha certificazione, una maestra, perché dovrebbe dare, sto facendo un esempio, no? Uno strumento di questo tipo a un bambino piuttosto che un altro? Ecco, la certificazione mi autorizza, cioè la mamma di X non può dire: ma perché tuo figlio ha questo tipo, ci sono delle particolarità all'interno della classe? Dici: no, mio figlio ha una certificazione è tutto molto più organizzato,
Certo.
ma la diagnosi serve proprio per questo, Alessia, perché si sviluppa un piano, un percorso in cui io, considerando il fatto che mio figlio sia dislessico, che abbia una discalculia, eccetera, faccio in modo che il bambino ottenga dei risultati efficaci con però un altro percorso, cioè ci arrivo con altri strumenti. Si parla molto di strumenti, infatti, dispensativi e compensativi. Il dispensativo l'abbiamo visto, è la certificazione. Con la certificazione io evito al bambino appunto di stimolarlo a stressor, ad elementi che lo stressano, lo portano in frustrazione. Che cosa fa un bambino quando è in frustrazione? Ma lo fanno anche gli adulti. Se io ti metto costantemente, Alessia, in una situazione di perenne disagio, ma è chiaro che tu non vorrai mai venire a casa mia o non vorrai mai frequentare un'amicizia con la sottoscritta, perché chiaramente ti metto sempre a disagio, ma questo lo fanno gli adulti, figurarsi i bambini. Quindi ecco perché poi il bambino con DSA, quando appunto non viene seguito, non viene attenzionato da questo punto di vista, a scuola non ci vuole venire. E si sentono queste mamme che molto spesso dicono: mio figlio a scuola non vuole studiare, non ci vuole andare. Molto spesso il bambino non vuole andare a scuola perché sostanzialmente si è scoperto, no, che ci sia una problematica legata, insomma, che abbia questa radice, no? Ci siano delle difficoltà negli apprendimenti.
Pensando al benessere, quindi psicofisico del bambino che ha dei disturbi specifici dell'apprendimento, trovare degli ostacoli nel processo di apprendimento, a cosa può portare in lui dal punto di vista psicologico? Cioè, cosa succede nei bambini con DSA?
Un problema psicologico dei bambini con DSA è il fatto che molto spesso, questo succede anche, l'ho visto molto spesso anche con la famiglia, si fa diagnosi, ok tutto, si procede per il benessere del bambino, ok, però c'è una sorta di stigma nel bambino dislessico, nel bambino con DSA, come se il fatto che mio figlio avesse un disturbo dell'apprendimento fosse, mio figlio ha una patologia, non è come gli altri. E questo stigma pesa sul bambino in che cosa? In quale area nello specifico? Nell'autoefficacia. Sentire queste frasi porta il bambino a dire: in effetti non sono come gli altri. Sarà poi quell'adolescente che dice: no, io non posso fare il liceo scientifico perché sono DSA, faccio un tecnico. Attenzione, se il bambino vuole fare un tecnico va benissimo, ma non deve passare il messaggio che io come soggetto, come ragazzo, come bambino con DSA non sono come gli altri. Un altro problema, quindi è legato all'autostima, è legato ai comportamenti, è legato anche alla natura emotiva, perché chiaramente, come dicevo prima, no? Se nessuno riconosce, no? Il mio disagio verso quello stimolo e nessuno mi aiuta a gestirlo, perché in fondo gli strumenti compensativi, che sono appunto l'iPad e quant'altro, no? E la certificazione stessa che aiuta appunto a riconoscere, no? Ed è lo start di tutto. Porta il bambino a svilupparsi comunque, no? A non provare frustrazione. Se io non provo frustrazione, sono rilassato, quindi le mie emozioni sono emozioni serene, sono emozioni che non sono in tumulto, ecco. E anche i miei comportamenti saranno meno conflittuali. Quindi si parla proprio di benessere e vediamo come veramente in poco andiamo a rasserenare, a portare il nostro bambino a percepire, il nostro ragazzo, insomma, se parliamo di un adolescente, a veramente sperire, avvicinarlo comunque al benessere psicofisico, a lavorare comunque su se stesso. E veramente delle volte ci vuole veramente poco.
E parlavamo prima dei genitori e del loro ruolo che è importante in queste situazioni, quindi che consigli possiamo dare a loro?
Ecco questo, non considerare i propri figli diversi, non lo sono. Un bambino con DSA arriverà allo stesso punto, ma da una strada differente. È come un po', sono delle particolarità, ok? È un funzionamento diverso. Non stigmatizziamolo come ho un figlio con una patologia, questa è la prima cosa. Poi come si va a costruire, no? Si va a costruire per esempio lavorando sulle autonomie, perché molto spesso, mio figlio è DSA, quindi lo preservo, devo cercare di... No, il bambino lo possiamo rendere autonomo e dobbiamo lavorare sull'autonomia. Altra cosa, coinvolgerlo. Molto spesso pensiamo: mio figlio è dislessico, ha difficoltà nella lettura, basta, tagliamo con i libri, non gli regalerò mai un libro. Assolutamente no. Perché è sbagliato questo? Perché se è vero che il bambino ha difficoltà nella lettura, esperisce frustrazione magari quando legge, però, e lì poi ci dirà lo specialista che segue il bambino come comportarci relativamente a questo, ma una cosa, per esempio, che può essere fatta, che ormai si è persa proprio l'abitudine, però invece sarebbe, è bene riacquisirla, ed è bene soprattutto riacquisirla in questo caso, leggere quel libro al bambino, la mamma, il papà, la nonna, che piuttosto che dirgli leggiti la storia, te la leggo io. O oggi ci sono gli audiolibri. Se non siamo portati a questo genere di attività, l'audiolibro. Perché questa attività le sia importante? È importante perché il bambino, seppure non legge direttamente, ma ascolta. Io ascolto, io comunque apprendo e acquisisco nuovi termini, nuovi modi di dire, capisco come va strutturata una frase. Questo mi porta ad avere un bagaglio più intenso, delle risorse in più quindi, e che mi serviranno nella relazione con l'altro. Quando io incontro l'altro, ho anch'io degli strumenti, ho anch'io delle risorse da poter investire nella relazione.
Quindi ci sono, diciamo,
Questo.
dei piccoli accorgimenti che però possono fare la differenza.
Assolutamente, come per esempio, giochiamo col bambino. Benissimo, proponiamogli un puzzle, un memory, qualcosa che serva da giochi a carte, no? Giochi da tavolo. Questo serve un po' per stimolare il bambino. Allora, noi giochiamo. Attenzione che il gioco, ok, noi gli proponiamo dei giochi funzionali ma devono essere proposti bene. Cioè, io dal gioco mi aspetto attività ludica. Non mi aspetto, dai, forza, e come? Non è che non hai visto come questo sul memory, no? Questo l'hai visto poco fa, questo diventa qualcosa che stressa, no? Deve essere un gioco, però il gioco in sé è un gioco stimolante, quindi stimola il bambino alla ricerca, ok? All'apprendimento. Quindi non bisogna essere stressanti col bambino, non bisogna stressarlo. Il gioco è di per sé un gioco stimolante, di suo fa il suo lavoro, ecco.
Bene, allora in chiusura, Deborah, in che modo lo psicologo può aiutare i bambini con disturbi specifici dell'apprendimento?
Allora, dicevamo prima che quindi gli organi preposti, quindi a base, sono neuropsichiatra e la multidisciplinare. Quello che potrebbe fare uno psicologo è invece un trattamento di accompagnamento allo studio. Quindi siamo qui ai postumi della
Della
diagnosi
diagnosi.
e quindi di un percorso tracciato dagli organi preposti di cui prima avevamo parlato. Lo psicologo fa quindi un trattamento di accompagnamento allo studio e di utilizzando strategie, diciamo, di apprendimento che servono a potenziare il bambino in quelle che sono le sue abilità, ok? Tutti noi abbiamo delle aree in cui siamo più bravi, insomma, delle aree in cui siamo meno bravi. Lo psicologo fa questo lavoro di potenziamento delle aree in cui io brillo di più, ma anche delle aree chiaramente in cui sono un po' più non molto agile, no? Allora, lo psicologo fa questo lavoro di potenziamento perché è funzionale, perché lo scopo è quello che il bambino possa vivere la scuola in maniera meno stressante, meno frustrante e più serenamente possibile. Lo scopo è un po' quello. E anche un altro scopo è quello di aiutare la famiglia a comprendere che cos'è, come relazionarsi, quindi dare anche degli strumenti alla famiglia su come agire, quali sono le strategie migliori per il proprio bambino. E quindi, dal momento in cui il bambino viene avvicinato alla scuola e al mondo scolastico in maniera quanto più serena possibile, si lavora anche molto sulle emozioni dello studente e del bambino, no? Quindi sulla relazione. Quindi queste sono le aree, il campo d'azione, diciamo, dello psicologo, sul potenziamento da un punto di vista scolastico e anche quella serenità dare al bambino, offrire al bambino quella serenità emotiva per avvicinarsi alla scuola e per la relazione con l'altro. Molto spesso i bambini con DSA sono bambini timidi. Questo attenzione, perché molto spesso l'autoefficacia, l'autostima è bassa, io non posso. Ecco perché è importante fornire ai bambini, anche perché lo ripeto, non sono dei bambini diversi dagli altri, non c'è deficit cognitivo alcuno, quindi non vanno trattati in questo modo. E se noi non gli offriamo tutti gli strumenti adeguati, anzi, se noi gli offriamo tutti gli strumenti che necessitano al bambino per riuscire nella vita, il bambino sarà molto, 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 molto più sereno.
Bene, quindi insomma è importante arrivare alla diagnosi per poter poi agire in maniera corretta per il bene del bambino. Allora, grazie alla dottoressa Deborah Giombarresi, psicologa e psicoterapeuta, per i consigli e le informazioni di oggi. Ci sentiamo allora alla prossima. Ciao Deborah.
Ciao, grazie Alessia.
Mens Sana. Consigli per il benessere emotivo.